il posto delle parole per raccontare di un libro. Normalmente raccontiamo i libri che a volte possono essere così freschi di stampa, cosiddetti tali. Ma un libro può rappresentare, anche se ha un po' di tempo alle sue spalle, può rappresentare una necessità di essere conosciuto, di essere letto, di essere condiviso. E noi proprio sulla base di questa condivisione, di questo desiderio di conoscenza, perché c'è una contingenza di cronaca istituzionale che in questi giorni determina veramente il timone delle notizie sui quotidiani e sui mezzi di comunicazione in genere. Noi siamo a raccontare il libro Quattro anni a Palazzo dei Marescialli. Quale palazzo sarà mai quello denominato dei Marescialli? Se non lo conoscete, lo conosceremo tra poco con chi ha scritto il libro dedicato alle idee eretiche sul Consiglio Superiore della Magistratura. Agnello Nappi, buonasera.
Buonasera.
Buonasera Agnello Nappi e benvenuto qui nel posto delle parole. Magistrato Agnello Nappi dal 1972, nel 93 è stato destinato alla Corte di Cassazione, Sezione Unite Penali dal 2000 al 2008, Sezione Unite Civile dal 2008 al 2010, quando poi è stato eletto al CSM, ovvero al Consiglio Superiore della Magistratura. Agnello Nappi ha collaborato con molte riviste e ha pubblicato volumi intitolati Falso e Legge Penale, Guida al codice di procedura penale, Guida al codice penale e poi il manuale di diritto penale, oltre ad altri titoli. Quindi è un conoscitore del settore, non solamente per via del tanto tempo che ha dedicato e dedica allo studio e alla professione di magistrato. Agnello Nappi, dal 1972 essere magistrato, quindi dal 72 ad oggi, in che cosa è cambiata la figura del magistrato?
Devo premettere che io sono collocato a riposo dal 2017.
Certo, però comunque si è magistrati sempre e quindi ha rappresentato veramente un periodo molto lungo in cui la figura del magistrato, il tema della giustizia hanno veramente subito dei rivolgimenti profondi.
Sì, soprattutto è cambiato l'assetto dell'Associazione dei Magistrati, perché in origine l'Associazione Nazionale dei Magistrati non era, come purtroppo oggi si definisce, solo un sindacato, era un'associazione culturale che aveva un programma di emancipazione istituzionale e sociale, quello di garantire effettivamente l'indipendenza e l'autonomia della magistratura in un contesto nel quale la Costituzione non era ancora pienamente attuata, e quindi ha svolto questa funzione emancipativa tutelando il magistrato come istituzione, non come lavoratore. La sindacalizzazione dell'ANM, dell'Associazione Magistrati, la sua riduzione a mero sindacato ha comportato che si tuteli il magistrato come lavoratore e non più come istituzione. E questo ha conseguenze significative, perché il sindacato dei magistrati ha comportato che tra le correnti dell'associazione non rilevino più quelle differenze progettuali, politiche, culturali che c'erano una volta, sull'immagine del magistrato, sull'idea della giustizia, sui modelli comportamentali. Adesso sono praticamente omogeneizzate tutte le correnti nella tutela del lavoratore magistrato, e questo ha come conseguenza ulteriore una pronunciata corporativizzazione dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura. Certo, ci sono ancora delle differenze su temi più generali, per esempio un tema oggi caldissimo, quello dell'immigrazione, può mostrare diversità di approcci delle diverse correnti, ma quando si tratta della tutela dello status del magistrato, dei suoi diritti, dei suoi doveri come lavoratore, non ci sono più differenze tra le correnti e sono tutte mosse da intenti sindacal corporativi.
E qui il panorama Agnello Nappi si fa veramente molto complesso e si fa, oltre che complesso, ricco veramente di posizioni che sono anche difficili da sostenere. Lei ha messo come sottotitolo...
Se mi permette.
Prego.
C'è una cosa che ulteriormente significativa ed è questa. In tutte le categorie hanno il proprio sindacato, ma il sindacato dei magistrati, l'attività sindacale delle altre categorie, non comporta che chi fa il sindacato faccia carriera nell'ambito del lavoro dal quale si distacca per fare il sindacalismo. Invece nella magistratura, con l'idea di abolire la carriera, di fare in modo che il magistrato sia senza timori e senza speranze, come si diceva quando l'Associazione Magistrati aveva questi progetti emancipativi, si voleva che il magistrato, tutti i magistrati sono uguali, non c'è carriera, quindi bisogna evitare che ci siano motivi ragioni di carrierismo nell'attività dei magistrati. Questo obiettivo, che era sacrosanto, con la sindacalizzazione a cosa ha portato? Che si evitano, si precludono accuratamente tutte le occasioni di comparazione tra i magistrati. Quindi non è possibile sapere se un magistrato è più o meno bravo o più o meno diligente, perché si evita accuratamente qualsiasi occasione di comparazione. Però la carriera non è stata abolita, perché chi fa sindacato che fa carriera. Questo è il tema, è il punto veramente dolente della situazione dei magistrati oggi in Italia. Non c'è più la carriera per meriti professionali, ma c'è la carriera per meriti sindacali.
E qui la carriera per meriti sindacali ci dà l'idea di una giustizia che forse non coincide con una giustizia che sia veramente a disposizione del cittadino, perché non sto dicendo che con una sindacalizzazione ci sia uno spostamento di giudizio, ma necessariamente l'idea forse può cambiare. Lo chiedo a lei perché è possessore di idee eretiche, Aniello Nappi.
In realtà l'incidenza sul giudizio non è necessaria e credo che non sia neanche troppo ricorrente, ma se questa situazione si protrae troppo a lungo, se non si arriva a quella svolta che ha invocato il Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica ha detto che la situazione è intollerabile, però ovviamente non era suo compito stabilire quali siano le cause di questa degenerazione, e senza stabilire quali siano le cause non si possono neanche individuare quali sono i rimedi. Quindi non necessariamente questa sindacalizzazione incide può incidere, ma non necessariamente incide sul giudizio, però incide sull'habitus mentale del magistrato, che è diventato, come ha denunciato il nuovo presidente dell'ANM, è diventato carrierista, ma carrierista non per quello che fa come giudice, ma per quello che fa come sindacalista, come impegnato nell'associazione. Impegnato nell'associazione oggi non significa essere impegnato in un progetto di emancipazione istituzionale, significa essere impegnato nella tutela degli interessi corporativi di ogni singolo magistrato, non dell'istituzione magistratura.
La prefazione di questo libro, Aniello Nappi, è a firma di Luciano Violante. E Luciano Violante, come sempre, non le manda dire le cose, nella sua chiarezza e nell'andare proprio a toccare il vulnus della questione. Chiude la prefazione scrivendo che 22 anni dopo, nel 2012, la maggioranza del CSM decise che quella legge era stata implicitamente abrogata. La stessa maggioranza respinse poi la proposta avanzata dallo stesso Nappi di selezionare per concorso e non per chiamata i magistrati addetti agli uffici del Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco, questo è un punto importante, Aniello Nappi. Secondo lei,
ma certo che...
come mai c'è stato questo respingimento della sua proposta per selezionare per concorso e non per chiamata?
Perché i magistrati addetti al CSM, magistrati segretari e magistrati dell'ufficio studi, svolgono un ruolo molto importante all'interno del Consiglio, perché i consiglieri eletti al CSM per almeno 2 anni non hanno grande dimestichezza con l'enorme pletora di norme consiliari, di circolari, di delibere, mentre il magistrato addetto è lì perlomeno da qualche anno in prima dell'arrivo del nuovo consigliere. E quindi chi decide, chi aiuta, chi suggerisce è il magistrato addetto. e questi magistrati sono distribuiti dalle diverse correnti in proporzione dei voti ottenuti alle ultime elezioni. Quindi sono il vero strumento di controllo del CSM da parte delle correnti.
Lei si sta riferendo ai componenti eletti dal Parlamento, per capire bene?
No, mi sto riferendo... Allora, lo statuto...
Perché qui la situazione è molto complessa.
Allora, lo statuto del Consiglio Superiore della Magistratura prevede che ci siano dei magistrati segretari che collaborino con tutti i componenti del Consiglio, sia con quelli con i magistrati, sia con i componenti eletti dal Parlamento.
Mi scusi se la interrompo, Agnello Napi, ma per fare veramente proprio una cosa molto semplice. Allora, il Presidente è per l'appunto il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è il Presidente della Repubblica. Poi c'è un Vicepresidente, poi ci sono i componenti di diritto. Chi sono questi componenti di diritto?
I componenti di diritto sono il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
E poi c'è il procuratore generale per l'appunto della Corte di Cassazione.
Appunto, primo presidente della Corte di Cassazione e procuratore generale della Corte di Cassazione.
E quindi abbiamo, se ho compreso bene quello che lei diceva poco fa, abbiamo poi i componenti che sono eletti dai magistrati, cioè i magistrati con funzioni di legittimità.
I componenti eletti dal Parlamento. Componenti sono 16 componenti eletti dai magistrati e 8 componenti eletti dai magistrati. Questi consiglieri, questi componenti, sono coadiuvati da magistrati segretari e magistrati addetto all'ufficio studio. Questi magistrati addetti al Consiglio, che non sono eletti, sono nominati, vengono nominati e selezionati in proporzione dei voti riportati da ciascuna corrente, come se fossero posti lì a fare gli interessi della corrente e non degli interessi. Magistrati addetti al Consiglio e svolgono un lavoro imponente, perché sono quelli che scrivono le delibere, sono quelli che fanno le ricerche, sono quelli che suggeriscono le soluzioni quando i magistrati eletti non hanno ancora la competenza per districarsi nella miriade di norme circolari e delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, e quindi sono quelli che hanno un ruolo determinante e importantissimo. Questi magistrati che spengono lì in quanto rappresentanti delle correnti, in quanto nominati delle correnti, io avevo proposto che si nominassero per concorso e quindi di sottrarli al controllo delle correnti, e perciò è stata respinta questa proposta. Perciò è stata respinta perché è quella che sottrarrebbe alle correnti, alle fazioni sindacali, il controllo su CSM, il vero controllo su CSM.
Agnello Napi, comprendiamo che il Consiglio Superiore della Magistratura, dalle sue parole e anche da quello che è successo ultimamente, è una istituzione che è estremamente complessa, e proprio perché è estremamente complessa ci può essere la possibilità che ci sia qualche cosa, qualche ruggine, come abbiamo scoperto recentemente. E questo Consiglio Superiore della Magistratura, che è chiamato non solo a garantire autonomia e indipendenza della magistratura, però anche a esprimere... Lei, se ricordo bene, Agnello Napi nel suo libro l'ha definito un proprio programma in qualche misura politico, cioè a dire nel definire le linee guida per una organizzazione degli uffici giudiziari. In che modo, le chiedo, questo programma diventa, virgolette, politico?
Allora, questa era l'ispirazione originaria del CSM e dell'ANM. La differenziazione tra le correnti era una differenziazione di carattere politico in senso lato, nel senso che si avevano diverse concezioni sul ruolo dell'interpretazione della legge, sui modelli comportamentali, se il magistrato debba essere più o meno riservato, possa fare comparire sulla stampa, alla televisione, cioè c'erano diverse concezioni del ruolo del magistrato. Oggi, e questo comportava diverse prospettive politiche sull'interpretazione del ruolo del magistrato. Insomma, adesso si lamenta che ci sia un eccesso di politicizzazione nel Consiglio. È esattamente il contrario. È la politica che non c'è più, c'è solo il sindacato. I sindacati svolgono un ruolo importantissimo, ma il sindacato è un interlocutore dell'istituzione, non può gestire il personale dell'istituzione. Questo è il problema, c'è un conflitto di interesse. Il sindacato tutela gli interessi individuali dei lavoratori, non può farsi carico degli interessi generali delle istituzioni, e questa è una delle cause principali della crisi del CSM, una crisi di legittimazione. Quindi la vulgata per cui i difetti, i limiti del CSM e la degenerazione deriva dall'eccesso di politica è completamente fallace, è che manca la vera la politica e progettualità e visione diversa dei problemi. Ma qui sui problemi del ruolo del magistrato non ci sono differenze, sono tutte le correnti, non fanno altro che difendere la corporazione, il magistrato come lavoratore e non come istituzione.
Agnello Nappi, lei ha detto poco fa che la politica è progettualità. La giustizia, sì, che cos'è allora?
La giustizia è la soluzione di una controversia secondo dei parametri fissati da un legislatore che vanno adattati di volta in volta alle situazioni concrete e perciò esigono un'interpretazione. Oggi il ruolo dell'interpretazione è sempre più forte. Il ruolo del giudice è cresciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale perché si sono moltiplicate le fonti normative. Lei pensi che oggi per risolvere una controversia in Italia, una controversia civile e spesso anche una controversia penale, vengono in rilievo non solo le norme ordinarie italiane e la Costituzione italiana, ma anche le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i regolamenti dell'Unione Europea, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. La moltiplicazione delle fonti normative rende sempre più complesso il ruolo del giudice e accresce piuttosto che ridurre i poteri del giudice. E questo è vero in Italia, non solo in Italia ma dappertutto, in tutti. La democrazia sta diventando sempre più una democrazia del giudice, e il giudice assume un ruolo fondamentale. Guardi quello che è successo in America, per esempio negli Stati Uniti, con la questione con gli editti di Trump a proposito dell'ammissione dei musulmani negli Stati Uniti. Sono stati i giudici a limitarlo all'inizio. Quindi hanno un ruolo importantissimo, perché l'interpretazione, dovendo coordinare una miriade di norme, assume un ruolo sempre più importante.
E questo dà adito, questa miriade di norme, questa moltiplicazione di norme a volte non necessarie, dà adito secondo lei ovviamente anche una lentezza burocratica, una lentezza della giustizia. Se ricordo bene, Richard Bagot, ammesso che io pronunci bene, osserva che in Italia una normale controversia che all'estero si appiana in maniera amichevole, noi la portiamo dall'avvocato, andiamo dal notaio e l'avvocato trova sempre un cavillo per andare di fronte a un giudice. Ecco, noi abbiamo... Che senso abbiamo noi della giustizia? Cosa pensiamo sia la giustizia?
Beh, questo qui entrano in gioco con fattori culturali e storici complicati e fanno parte dell'ethos di un popolo, ma il problema non è questo. Intendendo alle cose più concrete e più vicine a noi, per esempio in penale, nel processo penale, noi dall'89, quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, oggi ora sono 30 anni, c'è stato un intervento del legislatore incessante, al ritmo di 6-7 leggi l'anno di modifica del codice. Questo è contro il concetto stesso di diritto, perché purtroppo la giustizia penale è diventato un campo di propaganda politica. E allora, come appena scoppia qualche caso, la legge, il legislatore insegue la cronaca giudiziaria, invece dai codici, come se si trattasse di un diario del quotidiano della politica. Beh, mentre invece un sistema giudiziario, la giustizia richiede una qualche stabilità delle norme. Le norme poi bisogna affidarsi al giudice, alla giurisprudenza, perché si coordinano faticosamente, ritrovando quella coerenza logica che può talvolta sfuggire per il fatto che si succedano nel tempo. Ma quando si modifica un codice al ritmo di 5, 6, 7 interventi l'anno, non c'è più stabilità, e questo incide, determina la crisi della giustizia, oltre ad altri fattori, ma questo è un fattore determinante della crisi della giustizia, questo interventismo incessante del legislatore, che non è più soltanto un regolatore della giustizia, è diventato un attore, perché si intromette nei processi ancora in corso. Uno dei problemi più grossi oggi è stabilire quale legge sia applicabile a seconda del momento in cui è stato commesso un reato, a seconda del momento in cui è iniziato il processo. E questa è propaganda, e la propaganda usa i problemi, ma non li risolve.
E la propaganda usa i problemi e non li risolve. E quando, per esempio, il Consiglio della Magistratura usa i problemi e non li risolve, mi viene in mente, se ricordo bene nel suo libro, il caso del CSM che ha conferito un incarico, a proposito di creare problemi e non risolverli, anzi a peggiorarli, quando il CSM ha conferito, credo nel 2012, un incarico di procuratore della Repubblica a un magistrato che, quando rivestiva già lo stesso ruolo in un'altra sede, era stato sottoposto a procedimento penale e poi a procedimento disciplinare, perché si era fatto raccomandare da un presidente di sezione del Consiglio di Stato. Ecco, qui la situazione veramente si ingarbuglia. È vero, c'era stata una raccomandazione, ma qui stiamo parlando di una raccomandazione ai massimi livelli, stiamo parlando del Consiglio Superiore della Magistratura, che se è grave di per sé la raccomandazione, qui è grave ancora di più.
È grave che si abbassi il livello minimo etico richiesto, cioè la spinta corporativa, la spinta a difendere comunque gli interessi del singolo magistrato, comporta come conseguenza anche un abbassamento del livello minimo etico che la collettività dei magistrati richiede. E quindi che questo magistrato abbia mandato dell'olio al presidente di sezione del Consiglio di Stato, che doveva decidere sul suo ricorso contro una delibera del CSM, è considerato un peccato veniale, come il suo impegno a garantire una promozione al medico parente di chi lo raccomandava presso il Consiglio di Stato. Ma questo è solo un esempio. Un esempio che serve a chiarire che cosa significa il decadimento corporativo. Non è l'istituzione che viene considerata prevalente, è considerato prevalente l'interesse corporativo di ciascun magistrato, l'interesse di ciascun magistrato è la corporazione che si difende, senza più difendere l'istituzione.
4 anni a Palazzo dei Marescialli, questi 4 anni, lei come se li ricorda?
Ormai io sono venuto fuori dal Consiglio nel 2014. Mi ricordo come adesso, in questi giorni, ho riletto il mio libro e ho rivissuto in parte gli avvenimenti di quei 4 anni.
Ma quanto è attuale, quanto è attuale il suo libro?
È attuale perché
ha previsto anche quel decadimento a cui faceva riferimento nel capitolo delle
deroghe. Ma perché? Prego. Perché, come ha detto il Presidente della Repubblica, io perché ho scritto questo libro? Non certo sperando di avere dei guadagni economici, ma perché, come ha detto il Presidente della Repubblica, non si può far finta di niente, si gira vede i problemi, si gira dall'altra parte, diventa complice. Non è possibile, non è più sufficiente non sporcare le proprie mani, ma bisogna denunciare chi le sue mani se le sporca, bisogna denunciare le degenerazioni del sistema. Non si possono chiudere gli occhi per quieto vivere. Il mio libro è stato stracizzato, se si fosse aperto un dibattito sul mio libro 5 anni fa, può darsi che oggi ci saremmo trovati in una situazione diversa, o di fronte a una maggiore consapevolezza, perché la stragrande maggioranza dei magistrati nulla sa di quello che può immaginare, ma nulla sa di quel che accade in Consiglio, perché per poter sapere tutti i dettagli bisognerebbe avere a tutto il tempo a disposizione, cosa che nessun magistrato ha, perché oggi i magistrati lavorano tantissimo e in condizioni difficili, spesso molto difficili, e quindi non hanno il tempo di seguire, sanno approssimativamente quello che gli riferiscono gli apparati delle correnti, ma non sono informati, e quindi è necessario denunciare queste cose, perché altrimenti della immagine e del prestigio di tutta la magistratura e del suo ruolo. E questa degenerazione ha effetti deleteri sui giovani, perché oggi noi siamo a riempirci la bocca del fatto che è un bellissimo lavoro del magistrato, ma tutti vogliono andare a fare i capi degli uffici, che fanno un lavoro diverso, perché è un lavoro amministrativo, non fanno più il giudice, dirigono, organizzano, che pure è un lavoro importante, ma perché c'è tutta questa voglia di andare a dirigere gli uffici, questa lotta per andare a dirigere gli uffici? Perché? Perché si è visto che questo non si ottiene più lavorando bene o essendo dei buoni giudici, ma si ottiene perché si fa carriera attraverso il sindacato.
Il Palazzo dei Marescialli, vorrei ricordarlo ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori del libro 4 anni a Palazzo dei Marescialli di Aniello Nappi. Il Palazzo dei Marescialli è il simbolo del Consiglio della Magistratura. Piazza Indipendenza, siamo nel centro di Roma. Per capirci, il Palazzo dei Marescialli sta al Consiglio Superiore della Magistratura come il Quirinale sta alla Presidenza della Repubblica, per cui rappresenta veramente uno dei vertici massimi della istituzione italiana. E proprio perché rappresenta il vertice massimo dell'istituzione italiana, deve essere ovviamente tutelato. In che modo, dal suo punto di vista oggi, sulla base proprio delle parole che ha detto il presidente Mattarella, che è una situazione ingovernabile, intollerabile, voglio dire, in che modo il CSM può ritornare sulla giusta strada?
Ci sono due soluzioni. La prima è quella di una maggiore partecipazione dei magistrati, un maggior controllo dei magistrati, perché io credo che la stragrande maggioranza dei magistrati sia sana, ma è purtroppo impegnata in un lavoro che fa acqua da tutte le parti, perché l'organizzazione non si riesce ad organizzare le sedi, le circoscrizioni, insomma, cioè, ci sono problemi enormi. Mancano i mezzi, i cancellieri, insomma, c'è una situazione difficilissima. E poi bisognerebbe cambiare la legge elettorale del CSM.
In che modo cambiare la legge elettorale del CSM? Perché qui il dibattito politico dei partiti politici, per l'appunto, è un dibattito molto serrato per quello che riguarda questo argomento.
Allora, la proposta del sorteggio è una proposta che accentuerebbe, aggraverebbe la situazione attuale, perché il sorteggio, cioè affidarsi al caso anziché al progetto, non farebbe più venir meno la rappresentanza delle idee.
Eppure proprio in questi giorni si riparla di sorteggio.
Si parla di questo perché non si analizzano le cause vere della degenerazione. Il sorteggio ridurrebbe ancora di più la rappresentanza delle idee, e la presenza in consigli si ridurrebbe a una mera delega corporativa, si accentuerebbe ancora di più la corporativizzazione del CSM, la sua sindacalizzazione, perché i rappresentanti che verrebbero eletti non sarebbero più rappresentanti di un progetto, come già difficilmente riescono a esserlo oggi, in quanto c'è un'omogeneizzazione sindacale di tutte le correnti. Ma questo si aggraverebbe ulteriormente, questo sorteggio. Invece bisogna fare in modo che i candidati siano molti, in modo che gli elettori possano scegliere. La proposta che faccio nel mio libro è quella di un sistema di un'elezione a doppio turno. Un primo turno a livello distrettuale, ciascuno distretto di corte d'appello, grosso modo ciascuna regione, elegge un numero predeterminato di candidati, in modo che i candidati siano numerosi, mentre oggi le correnti si organizzano in modo che siano candidati più o meno il numero di concorrenti che potranno ottenere il seggio. In modo che tant'è vero che per i pubblici ministeri bisognerà fare delle elezioni suppletive, in quanto per 4 posti erano stati candidati 4 soggetti, 4 magistrati del pubblico ministero. Quindi ciascuno di questi dovrà essere per forza eletto. Quindi questa è la situazione dell'attuale legge elettorale, che pure ha rappresentato un progresso rispetto al sistema delle liste precedenti. Però attualmente le correnti hanno reagito organizzando le elezioni in modo che ci siano pochissimi candidati, invece noi dobbiamo fare in modo che ci siano numerosi candidati. E a mio avviso un sistema perché ci siano numerosi candidati, in modo che il controllo degli apparati delle correnti si riduca e si accresca invece la capacità e la possibilità di scelta dell'elettore, è quello di un sistema a doppio turno. Un primo turno ciascuna regione designa sulla base elettorale un numero predeterminato di candidati rapportato al numero dei magistrati presenti in quel distretto, in quella corte d'appello. E quindi, non so, la regione Abruzzo ne manderà 5, la regione Lombardia ne manderà 10 di candidati. E poi si fa un secondo turno con un collegio unico, un collegio nazionale diviso in 3 parti, come oggi, pubblici ministeri, giudici di merito e giudici di legittimità, e questi magistrati da eleggere debbono essere scelti nell'ambito di quelli che sono stati eletti nel primo turno. Questo romperebbe il ruolo della oggi asfissiante degli apparati delle correnti e consentirebbe di candidarsi anche a persone che sono conosciute all'interno del distretto per i modelli comportamentali, per come fanno i giudici, non per come fanno i sindacalisti.
E questo è un tema veramente fondante per la nostra democrazia. Lei chiude il libro parlando sì del Consiglio Superiore della Magistratura, ma parlando dell'architettura istituzionale disegnata dalla Costituzione e parlando oltremodo delle democrazie contemporanee, della cittadinanza politica, dei diritti civili, sociali e politici che formano la struttura stessa della democrazia. E il Consiglio Superiore della Magistratura è tenuto a salvaguardare tutto questo, e questa è la centralità della giurisdizione del Consiglio Superiore della Magistratura, e su questo penso debba essere veramente rifondato. Agnello Nappi, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo un libro sulla storia economica del pensiero economico contemporaneo del professor Roncaglia.
E brevemente che cosa racconta?
Racconta, chiarisce quali sono le origini di teoria economica dei vincoli attualmente vigenti in Europa e quali possono essere le soluzioni per favorire un rilancio dell'economia in Europa. Ma questi sono temi che vanno al di fuori delle mie competenze.
Però la curiosità è sempre molto importante per avviarci verso una conoscenza, perché è un impegno di tutti, nessuno escluso questo. 4 anni a Palazzo dei Marescialli, Aracne è la casa editrice del libro che abbiamo raccontato in questa conversazione, l'autore Agnello Nappi, Idee eretiche sul Consiglio Superiore della Magistratura, prefazione di Luciano Violante, Aracne editore è per l'appunto, come dicevo, la casa editrice. Per ogni informazione, aracneeditrice.it. Grazie ancora Agnello Nappi per il tempo che ci ha dedicato.
Prego, grazie a voi.